U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance, maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
Onderwijs, de enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie. Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
Young Urban Sound, elke vrijdag van 5 tot 6.
Op StadsFM, Salto Amsterdam. In de ether 106.8 en op de kabel 103.3. 'Cause we love urban music.
Op zaterdagavond 9 juni gaan we terug in de tijd met een discofeest met muziek uit de jaren 70, 80 en 90. Wie heeft er niet gedanst op deze geweldige discomuziek? Dit gaat gepaard die avond met een geweldige lichtshow. Terug in de tijd hier met Radio Noordzij. De tickets zijn €7,50 en zijn te bestellen op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415. Het discofeest wordt gehouden in het Antoniushuis aan de Kampenvoelenweg 207 in Amsterdam-Noord. Dit wil je niet missen. Bestel nu je tickets à €7,50 voor het grote discofeest op 9 juni op www.radionoordzij.nl of 020-8508-415.
In Tropenmuseum Junior staat er een vliegtuig voor je klaar. Reis mee en laat je verrassen in Zizo, Marokko. Boek nu je ticket op tropenmuseumjunior.nl.
U luistert naar Salto Stads FM, kabel 103.3, ether 106.8.
But I'm losing my best friend. I can't believe this could be the end. It looks as though you're letting go. And if it's real, well, I don't want to know.
Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana.
Questa è Libera la Radio. Libera.
Questa è Libera la Radio da Amsterdam, questa sera in studio Silvia Terribili. E questa sera ci collegheremo tra poco con Alberto Michalizzi, esperto di finanza, e parleremo e commenteremo il veto posto dal presidente Mattarella all'economista Paolo Savona al Ministero dell'Economia. Ma per iniziare ci ascoltiamo un brano di Pino Daniele che si intitola È ancora tempo.
È ancora tempo, tempo ancora.
E ancora tempo, ma l'acqua è sola.
E ancora tempo, tempo, fortunatamente.
E ancora tempo, oh sì.
E coccoruno ti va bene e basta. E qualche cosa muore ma resta.
E ancora tempo.
E ancora tempo. Rindo cor. E ancora tempo. Amare dolce. E ancora tempo, tempo, russe ser. E ancora tempo. E coccoruno te va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. Qualche cosa muore ma resta un bello giorno. E qualcuno te va bene e basta. E quando vero non ci sta ritorno. E qualche cosa muore ma resta un bello giorno.
E ancora tempo.
E ancora tempo,
oh sì.
E questo era Enzo Vitabile insieme a Pino Daniele e il brano si intitolava È ancora tempo. E è la notizia di oggi, la notizia più importante, ecco, di questi giorni. Il presidente italiano Mattarella ha bloccato la formazione del nuovo governo giallo-verde, Lega, Movimento 5 Stelle, che avevano lavorato alcune settimane alla stesura di un contratto di governo sul quale condividevano, sottoscritto da entrambi i partiti, e avevano presentato anche una rosa di ministri, tra cui ministro dell'economia, il professor Paolo Savona, e come premier era stato indicato Giuseppe Conte, che aveva accettato l'incarico di formare il governo. Poi è arrivato il blocco del presidente Mattarella, perché un blocco ad personam per il professor Paolo Savona, che è stato bocciato per la sua posizione politica riguardo all'euro. Il professor Paolo Savona ha risposto al presidente Mattarella in merito all'euro, e la lettera del professor Paolo Savona ve la voglio leggere ora. Però prima ascoltiamo un po' di musica e poi vi faccio ascoltare la lettera del professor Savona.
Abbascio un punto, c'è sta qualcosa che non va. Ecco, non sento. A parole nessuna volta niente ra. E poi ti firma per non soffrire. Sturo loro casa sento sa.
E questo brano si intitolava Freva, a Freva, e ci veniva proposto dal gruppo napoletano dei Foia. E veniamo alla risposta di Paolo Savona. Paolo Savona è l'economista che era stato indicato come ministro dell'economia nel progetto di governo della Lega e Movimento 5 Stelle. La nomina di questo ministro è stata bloccata dal presidente Mattarella in base alle sue idee politiche in materia di Europa. E vediamo cosa dice però direttamente il professor Paolo Savona, come risponde a questo veto che è stato posto sul suo nome e che poi ha provocato praticamente le dimissioni di Giuseppe Conte, che ha rifiutato l'incarico, e una gravissima crisi che si è di nuovo aperta nel paese. Ho subito un grave torto dalla massima istituzione del paese sulla base di un paradossale processo alle intenzioni di voler uscire dall'euro e non a quelle che professo e che ho ripetuto nel mio comunicato, criticato dalla maggior parte dei media senza neanche illustrarne i contenuti. Insieme alla solidarietà espressa da chi mi conosce e non distorce il mio pensiero, una particolare consolazione mi è venuta da Jean-Paul Fitoussi sul Mattino di Napoli e da Wolfgang Munchau sul Financial Times. Il primo, con cui ho da decenni civili discussioni sul tema, afferma correttamente che non avrei mai messo in discussione l'euro, ma avrei chiesto all'Unione Europea di dare risposte alle esigenze di cambiamento che provengono dall'interno di tutti i paesi membri. Aggiungo che ciò si sarebbe dovuto svolgere secondo la strategia di negoziazione suggerita dalla teoria dei giochi, che raccomanda di non rivelare i limiti dell'azione perché altrimenti si è già sconfitti, un concetto da me ripetutamente espresso pubblicamente. Nell'epoca dei like o don't like, anche la Presidenza della Repubblica segue questa moda. Più incisivo e vicino al mio pensiero è il commento di Münchau. Nel suo commento egli analizza come deve essere l'euro per non subire la dominanza mondiale del dollaro e della geopolitica degli Stati Uniti, affermando che la moneta europea è stata mal costruita per colpa della miopia dei tedeschi. La Germania impedisce che l'euro divenga come il dollaro, una parte essenziale della politica estera. Purtroppo, egli aggiunge, il dollaro ha perso questa caratteristica. L'euro non è in condizione di rimpiazzarlo o quantomeno svolgere un ruolo parallelo e di conseguenza siamo nel caos delle relazioni economiche internazionali. Queste volgono verso il protezionismo nazionalistico, non certo foriero di stabilità politica, sociale ed economica. È il tema che con Paolo Panerai ho toccato nel pamphlet recentemente pubblicato su Carli e il Trattato di Maastricht, dove emerge la lucida grandezza di Paolo Baffi. L'Italia registra fenomeni di povertà, minore reddito e maggiori disuguaglianze. Il 28 e 29 giugno si terrà un incontro importante tra capi di Stato a Bruxelles. Chi rappresenterà le istanze del popolo italiano? Non potrà andarci Mattarella, né può farlo Cottarelli. Se non avesse avuto veti inaccettabili perché infondati, il governo Conte avrebbe potuto contare sul sostegno di Macron, così incanalando le reazioni scomposte che provengono dall'interno di tutti, indistintamente ai paesi membri europei, verso decisioni che aiutino l'Italia a uscire dalla china verso cui è stata spinta. Münchau giustamente afferma che teme non vi sia un sostegno politico nel nord Europa e quindi non ci resta che patire gli effetti del protezionismo e dell'instabilità sociale. Si tratta di decidere se gli europeisti sono quelli che stanno creando le condizioni per la fine della UE o chi, come me, ne chiede la riforma per salvare gli obiettivi che si era prefissi. E questa è la risposta breve ma incisiva del professor Paolo Savona al veto che è stato posto dal presidente Mattarella sulla sua nomina a ministro dell'economia, creando quindi una nuova grave crisi che non sappiamo come andrà avanti, come si svolgerà. Naturalmente la situazione è abbastanza difficile. In linea con Alberto Michalizzi. Alberto, ci sei?
Buonasera Silvia.
Buonasera, grazie di essere qui con noi stasera a Radio Onda Italiana. E questa sera commentiamo naturalmente questa attualità così scottante per l'Italia, che è il veto che è stato posto da Presidente Mattarella a Paolo Savona come Ministro dell'Economia. Tu puoi commentare quanto accaduto, puoi darci la tua opinione al riguardo?
Sì, certo, direi che penso siamo abbastanza tutti dell'idea che, o meglio, non tutti, ma molti dell'idea che Mattarella abbia, abbia oltrepassato il limite del suo incarico, che è quello di fare l'arbitro, e quindi si è chiaramente schierato, lo ha fatto con un piglio e con un discorso di uomo di Stato, del capo di un governo che ha preso una posizione politica molto chiara. Lo ha fatto con un dettaglio che è proprio anche di un ministro delle finanze, non soltanto del primo ministro, dove ha parlato per esempio dell'importanza del dare ai mercati finanziari certi messaggi, ha parlato chiaramente di protezione dei rendimenti degli investitori. Ecco, tutto questo diciamo che ha aperto una fase nuova, inedita dal mio punto di vista. Ho fatto altri commenti negli ultime ore dicendo che di parola in parola rimanevo senza parole, cioè ero praticamente senza più fiato, mentre ascoltavo il susseguirsi di questa sequenza surreale da parte di Mattarella. Non credevo sostanzialmente alle mie orecchie, ecco, diciamo, se mi avessero anticipato che avrebbe fatto questo tipo di discorso avrei tacciato qualcuno di complottismo, che quindi questo per dire. Allora, da questo punto di vista, secondo me c'è stato davvero una presa di posizione che è scomposta, che da un certo punto di vista anche rileva uno stato di grande ansia, di tensione che la compagine rappresentata appunto da da Mattarella sta vivendo in questo momento. Credo che sia stata una reazione veramente esagerata, anche perché Savona, per quello che lo conosciamo, per quello che ha detto e soprattutto per quello che ha fatto, perché poi non si può bollare una persona per un'espressione, una battuta magari su una vita di esperienze in cui è stato a servizio di organismi internazionali, dello Stato, insomma. E quindi comunque sia, anche in proporzione a quello che poteva essere il pericolo, tra virgolette, dal loro punto di vista, di un Paolo Savona nella posizione di ministro dell'economia, credo che sia anche, che appunto questo rimarchi ancora di più la scompostezza della risposta da parte di Mattarella. Quindi in questo momento siamo forse nella più grande crisi istituzionale che possiamo ricordare. E credo che Mattarella anche abbia preso una grave responsabilità, quella di gettare il paese in pasto alla speculazione finanziaria. E lui che ha chiamato direttamente in campo le agenzie di rating, ha fatto il nome, e lui che ha chiamato, che ha invocato l'incremento dello spread. E questo è un messaggio meno che subdolo che ha lanciato anche a Draghi e alle agenzie di rating, sostanzialmente dicendo: prego, entrate, fate scempio, perché a questo punto lo scenario è anche quello.
Senti, ma giuridicamente, cioè lui può fare questo?
Allora, qui naturalmente sai che io non sono un giurista, quindi, però riflettendo quel minimo di conoscenze che si hanno, specialmente per aver sentito tanti uomini che sono chiaramente esperti di Costituzione, quindi di diritto amministrativo e quant'altro, direi che mi associo al coro di coloro esperti che hanno ritenuto di sottolineare questo aspetto, cioè un governo nella sua versione politica si presenta di fronte a un Parlamento e cerca una maggioranza, perché naturalmente siamo in una democrazia parlamentare. Il ruolo del capo dello Stato non potrà mai essere in questo tipo di regime quello di decidere sull'opportunità che un governo faccia una scelta piuttosto che l'altra, quale che essa sia. Se il Parlamento è d'accordo e gli dà la fiducia, il governo può fare sostanzialmente tutto. Quello che invece il capo dello Stato deve fare, dovrebbe fare, è quello di fare l'arbitro del rispetto delle regole, che sono il regolamento. Quindi, esattamente per fare il parallelo appunto calcistico, l'arbitro vigila sull'esercizio e sul rispetto delle regole, mentre l'allenatore della squadra decide se vuole giocare più in attacco, più in difesa, se vuole fare un tipo di schieramento, diciamo, più da centrocampo. Adesso io non sono esperto, ma insomma qualcosina anch'io ho imparato nel mondo del calcio.
Può togliere un giocatore e sostituirlo, no? Metterne un altro, fare anche degli errori in questo, però l'arbitro non può intervenire in quello, no?
Esattamente.
Non può dire: non puoi mettere in panchina Tizio o Caio.
Bravissimo. Ecco, abbiamo fatto l'esempio più chiaro di tutti. In una democrazia parlamentare il Presidente della Repubblica è l'arbitro, in una democrazia presidenziale invece è il capo del governo, cioè esattamente l'allenatore. Quindi qui credo che ci sia una chiarezza unica, tant'è che non c'è nella storia d'Italia un precedente di questa evidenza. E inoltre possiamo anche dire che è talmente evidente che la richiesta di sostituzione non è stata a caso, perché magari un ministro aveva, ecco, ci poteva stare, no? Il curriculum, diciamo, truccato, oppure, non so, dubbi di onestà intellettuale, onorabilità, per carità, se ne può parlare, ma non il fatto che uno abbia un'idea politica, perché l'Europa, sì, o le versioni possibili di Europa sono chiaramente una scelta politica, e lì dove lui è entrato chiaramente a gamba tesa con questa scompostezza che si diceva prima.
Anche preventiva, perché poi, diciamo, non c'erano ancora degli elementi. Paolo Savona non ha fatto dichiarazioni di anticipatamente, diciamo, allora, su quello che avrebbe fatto.
Noto,
insomma, è stata un'iniziativa molto preventiva,
molto
dettata
preventiva,
da paura,
anche dettata da panico, secondo me. Se noi prendiamo il contratto di governo, in cui penso sia abbastanza, diciamo, ufficiale che Savona abbia lavorato o comunque contribuito al punto numero 30, no? Al 29, scusami.
Che trattava, possiamo ricordarlo?
Sì, sì, certamente, parlava dei rapporti con l'Europa, quindi la visione dell'Europa, sostanzialmente. Punto 29, che ha destato peraltro, diciamo, nella galassia sovranista molto scetticismo, perché insomma addirittura parte dicendo: noi riconosciamo, addirittura vogliamo l'attuazione dei principi originari del Trattato di Maastricht e di Lisbona, 1992 e 2007. Questo è l'esordio del punto 29, che ha causato alla maggioranza giallo-verde dei problemi verso il mondo sovranista, quello diciamo più radicale, non certamente verso il mondo, diciamo, come dire, che guarda comunque possibilmente ad una qualche Europa. Quindi la nota di attacco è chiara, non parla di uscita dall'euro, non parla di nulla di tutto questo, ma però mettendola così, questo voglio dirlo, cioè stiamo attenti a non dover giustificare il fatto che, come tu dicevi giustamente prima, che appunto l'arbitro comunque poteva scegliere il giocatore, cioè rimane il fatto che anche se il punto 29 avesse avuto come contenuto una dichiarazione semplice, uscita immediata ed incondizionata dall'euro, dico una cosa che tu sai non mi ha mai convinto, no? Quindi sì, sto parlando di un fatto accademico, sì, anche se avesse contenuto questo, il Presidente della Repubblica doveva mandare il governo davanti alle Camere a chiedere una maggioranza. Sì. Comunque sia, a titolo di cronaca non c'era sicuramente questo, quindi anche la scusa che è stata utilizzata mi sembra molto labile, no? Perché appunto invece questo punto 29 che io trovo abbastanza equilibrato, no? Perché parla di Europa, parla di un ritorno ai principi, diciamo, fondanti, che sono quelli in cui ai quali si è appunto ispirata da sempre un po' l'idea che tutti abbiamo avuto di Europa, e nei quali mancano effettivamente, manca quella sterzata pesantemente neoliberista e soprattutto pro banche che ha preso piede sostanzialmente verso la fine degli anni 2000 ed è esplosa nel fiscal compact e nei trattati e negli emendamenti e nelle direttive d'attuazione del 2012-13, dove appunto è entrato tutto questo blocco del fiscal compact, che dentro ha pareggio di bilancio, costituzione, quindi rapporto deficit PIL, quello debito PIL, cioè tutte quelle norme che hanno sostanzialmente svuotato il senso dello Stato, no? Nel senso anche di deficit, eccetera. Perché comunque sia, fino ad allora non era così.
Ma anche perché se ci fosse stato presentato questo quadro, diciamo, quando è stata lanciata l'idea dell'Europa e tutti in Italia erano molto molto entusiasti di questo, e chiaramente non c'è, si parlava di solidarietà, cioè si parlava di un progetto che si poteva far pensare a Stati Uniti d'Europa, ma non ci hanno mai spiegato che il progetto europeo si sarebbe trasformato in un'arena dove vince il più forte e a tutti i costi, dove ci sono creditori e debitori tra fratelli, cioè i fratelli di cui uno presta i soldi a strozzinaggio e l'altro praticamente deve subire. Cioè, questo progetto non è stato mai presentato in questa forma, quindi l'idea originaria dell'Europa era tutt'altra.
Esatto. E
tornare a quell'idea lì sarebbe molto bello, quindi non era così preoccupante questo capitolo sull'Europa.
L'unico punto che poteva essere, mettendomi nei panni, diciamo, della parte avversa, lì io ho fatto dei commenti su questo punto, perché effettivamente invece di molto buono io ho sottolineato il fatto che ad un certo momento si chiede che lo statuto della BCE, adesso questo non lo so se è stato Savona o altri, ma sicuramente è un punto di pregio, nel punto, è un passaggio di pregio del punto 29, si dice che lo statuto, che si chiede l'adeguamento dello statuto della BCE nei punti, diciamo, fondanti allo statuto delle principali banche centrali internazionali. Il riferimento, qualunque noi vogliamo prendere, la Federal Reserve mi sembra che ovviamente è un punto di riferimento inevitabile, quindi se prendiamo la Federal Reserve ma anche la Bank of Japan ma anche la Bank of England, tanto per dirne tre delle cinque più grandi che hanno maggiori asset, diciamo, nel loro bilancio, nel loro statuto contengono esplicitamente l'obiettivo della crescita economica. Nessuna di queste contiene l'obiettivo unico, non prioritario, ma unico, della stabilità dei prezzi, come invece è contenuto nella BCE. Ecco, se vogliamo cercare una ragione tecnica di ansia, e mi metto nei panni della lobby bancaria che ha preso la mano, ma che ha preso il sopravvento negli ultimi anni sulla gestione dei fatti europei, l'abbiamo visto appunto con il Fiscal Compact, con il MES, tutti quei trucchi e quelle gabole che hanno messo in piedi per sostanzialmente creare questa deflazione strutturale, no? Di cui si è parlato molto anche con te. Ecco, se devo pensare ad un elemento di minaccia, direi che è sicuramente questo. Addirittura potrebbe anche essere visto come peggiore dell'uscita dall'euro, perché paradossalmente un paese che decidesse, per grande che sia, di uscire dall'area euro concordandolo in tutta una serie di cose su un periodo medio-lungo, magari affiancando l'uscita con una doppia moneta, insomma ci sarebbero dei modi per cui l'area euro continuare ad esistere e la cricca dei banchieri centrali continuare a fare il loro interesse. Ma quando tu invece vai a dire che cambi lo statuto, cioè la regola fondamentale di funzionamento che cambia gli obiettivi, sotto molti aspetti potrebbe essere questo più preoccupante che non perdere un pezzo del corpo, ecco, perché lì proprio cambia l'anima. Se tu cambi quella norma, non dico che tutto cambi, ma insomma una buona parte dell'anima, delle regole di funzionamento della BCE, quindi cambierebbero. Per esempio il quantitative easing, invece di essere fatto come oggi viene fatto in modo asettico, cioè facendo girare la liquidità soltanto nel mercato secondario dei titoli di Stato, che è quello che oggi accade, perché sì, l'obiettivo è quello della stabilità dei prezzi, quindi vuol dire tassi bassi eccetera eccetera eccetera, allora tu dovresti fare un quantitative easing invece che va direttamente nelle casse delle imprese e addirittura in mano alle famiglie. Qui va citato che
sarebbe questo helicopter money
Allora non è esattamente questo helicopter money, ma per esempio l'idea che è stata in fase di formulazione da parte di vari studiosi, anche correnti di pensiero europeo non allineate, lo stesso Richard Werner, che è un noto studioso, professore di sistemi monetari, che si è distinto anche per aver messo nero su bianco in modo ufficiale che ormai la massa monetaria in circolazione è soltanto in piccola parte creata dalle banche centrali e la gran parte invece creata attraverso il meccanismo di credito delle banche nei confronti del settore non bancario, ha di recente lanciato questa bellissima provocazione che si chiama People's QE, no? Quindi il quantitative easing per la popolazione, cioè la sostanza è una versione economico-sociale del quantitative easing, sì, invece che non quella strettamente bancaria, appunto rivolta unicamente al mercato secondario, che peraltro è anche utilizzato in modo ingannevole, perché quello che vanno a raccontare poi tramite i giornalisti asserviti, no, a questo meccanismo, e di questi giorni stiamo vedendo una specie di hit parade, perché è veramente scandaloso quello che stiamo ascoltando dai vari Giannini e company, è che questo quantitative easing viene fatto addirittura nell'interesse nostro, cosa che invece non è.
Ma questo viene anche rimproverato in sede di BCE, viene rimproverato dagli olandesi, dai tedeschi a Draghi, si dice no, Draghi fa gli interessi dell'Italia perché è un italiano, questo gli viene rimproverato, sì, perché il quantitative easing servirebbe a incoraggiare l'Italia a andare avanti senza fare le riforme che secondo loro noi dobbiamo assolutamente fare e che non vogliamo fare, e le riforme sono tagli, liberalizzazioni, privatizzazioni, togliere pensioni e togliere tutto, insomma queste sono le uniche riforme che chiedono. Beh, infatti, i banchieri europei.
La scelta del sostituto a Savona è caduta sulla persona che io e te ben conosciamo,
che abbiamo seguito.
ecco che con molta lungimiranza tu, per quello che hai fatto, io per altre, tanto tempo fa identificammo come uno degli uomini più pericolosi, appunto parliamo di Carlo Cottarelli, sì, e quindi grazie a te peraltro va ricordato che proprio oggi è stata ho pubblicato appunto una intervista a distanza, no? Faccia a faccia, diciamo a distanza, che abbiamo costruito proprio grazie a te. Quindi e questo per la dice lunga appunto su chi hanno scelto, uno che ha incarnato proprio nella maniera più totale il pensiero economico, quindi la pratica più che pensiero, diciamo, neoliberista, stato ruolo zero. Va ricordato che nell'intervista che tu appunto facesti, lui afferma esattamente che in un'economia di mercato lo sì. Stato non ha sostanzialmente un ruolo di attore e fa soltanto l'arbitro, ma l'arbitro anche così, da lontano, dagli spalti, non sta neanche in campo, perché tu gli avevi chiesto, mi ricordo molto bene, ma allora le banche, si può avere una banca pubblica, e lui era inorridito, no, rispetto a questo fatto qua. Ecco, questo appunto è Cottarelli, è quello che è stato scelto adesso per traghettarci verso, per ritornare alla tua domanda iniziale, per traghettarci verso le elezioni. Ed è chiaro che le elezioni saranno anche abbastanza breve, perché a questo punto non so se, ecco, se magari possiamo,
cioè, è chiaro che questo governo, ma è difficile che un governo a guida Cottarelli abbia la fiducia di questo Parlamento.
No, ma nessuno vuole insanguinarsi le mani ed essere poi
anche perché la maggioranza di Monti era un'altra, cioè ai tempi di Monti c'era un'altra maggioranza in Parlamento. Oggi abbiamo una maggioranza che non può dare la fiducia a un governo.
No, assolutamente. L'unico dubbio poteva essere un pezzo di Forza Italia, ma poi hanno fatto quattro conti: si appoggiano Cottarelli, poi scompare Forza Italia. Sì. Se non l'appoggiano, magari attorno al 3-5% possono ancora vivere, ma se appoggiano Cottarelli possono consegnare alla storia, insomma, l'esperienza di Forza Italia. Quindi mi sembra chiaro che i numeri non ce li ha, quindi si va a votare. E io ho anche identificato un periodo ideale, ho fatto un conteggio, non so se questo è un tema che vuoi che in due minuti, diciamo, smarchi.
Allora, abbiamo 5 minuti, se riesci a farlo,
sì,
in 5 minuti.
Bravissimamente. Sì. Ma guarda, c'è un bellissimo calendario per le agenzie di rating, cioè, bellissimo per chi prova questo colpo di stato, diciamo, strisciante, e cioè da metà luglio al 26 ottobre le 4 agenzie di rating più importanti, dalla canadese DBRS, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, riporteranno le loro diciamo decisioni sul taglio del rating, sul rating, dico taglio perché tanto sarà sicuramente un taglio.
Sì.
Sono date prestabilite, perché adesso devono farlo per legge, quindi sono 4 date molto precise che termino col 26 ottobre. Probabilmente aspetteranno il 26 ottobre, così almeno utilizzano tutta la irruenza che deriverà. E
possono fare tutti i tagli a volontà, proprio tagli illimitati fino al 26 ottobre.
E lo scenario del 2011, sì, a catena, parte 1 partono tutti, no? E quindi il 13 luglio, mi sembra, 15 luglio c'è la prima, che è la DBRS. Secondo me non ci portano sotto la spazzatura, ci portano a ridosso, quindi tagliano di un gradino, perché siamo, sì, 2 gradini sopra praticamente, quindi ci portano lì sopra. Il messaggio sarà: ecco, stiamo crollando, allora a quel punto panico, spread ancora più alto, eccetera, eccetera, e a quel punto si formerà una maggioranza presidenziale di salvezza nazionale dalle catastrofi, diciamo, esattamente, e si presenterà alle elezioni terrorizzando la popolazione che all'indomani mattina di un'eventuale rivittoria del fronte, diciamo, anti-establishment, perderanno tutti i conti correnti, bail-in, spread alle stelle, e quindi, insomma, praticamente il paese che va a picco. Hanno soltanto quest'arma, ma se la giocheranno molto bene, perché hanno le agenzie di rating, hanno una massa critica di giornalisti, hanno le TV in mano, hanno il mondo bancario, cioè comunque non è detto che non ce la facciano, ma ecco, questo che voglio dire, è una mossa, sì, disperata, ma è l'unica che aveva in mano e la stanno giocando.
Senti, titolo olandese, che il presidente dell'Italia blocca il governo di populisti, ma secondo te, dal punto di vista dell'economia, era un programma così populista?
Allora, onestamente, bisogna dirla proprio onesta, 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 il contratto di governo contiene pregi dal punto di vista, diciamo, di un buon programma, dei presupposti molto interessanti, banca, per dirla in modo molto veloce, banca pubblica, l'idea di fare investimenti strutturali di tipo espansivo, tanto per 22, però non era assolutamente nulla di terrificante. Se poi uno voleva vederci dietro chissà cosa, è un altro discorso. Secondo me era un buon compromesso che non spaventasse i mercati. Si poteva spiegare che il debito PIL si può ridurre facendo crescere il PIL, ed è uno dei punti chiave che ho sottolineato. Secondo me non c'erano affatto gli elementi di terrore che si poteva immaginare, nulla che potesse ricondurre a un'uscita dall'euro, né tantomeno fatto in 4,48, insomma. Quindi secondo me no, non era populista nel senso deleterio che si vuole intendere, nella maniera più assoluta, secondo me.
Sì. E senti, tra l'altro Cottarelli parla sempre di questi, ha detto no, ma se si attua questo contratto di governo, questo costa all'Italia 100 miliardi, 126 miliardi, ma secondo te da dove, come li calcolava questi miliardi?
Ha chiaramente esagerato le cifre, che però servono per fare sia i 780 euro di reddito di cittadinanza e adeguamento delle pensioni minime, sì, che il 15-20% di aliquote flat senza toccare i redditi più bassi. Non saranno sicuramente quella cifra. I conti che mi convincono di più, per il primo anno insomma giravano attorno ai 50-60 miliardi, quindi cifre più o meno della metà, ma soprattutto lui non ha tenuto conto di nulla di quello che si potrebbe fare. Invece, per esempio, il punto molto importante in cui si chiede l'esclusione degli investimenti pubblici espansivi, e quindi in ricerca e sviluppo, dal calcolo del deficit, che persino Monti, sul quale qualche sera fa ha dato il suo parere di possibilità. Quindi questo vuol dire 85 miliardi l'anno scorso. Gli investimenti pubblici erano la somma tra trasferimenti in conto capitale e quindi investimenti pubblici erano circa 85 miliardi. Quindi questo vuol dire che
questa cifra potrebbe essere tolta dal computo del deficit.
Del deficit e poi naturalmente anche del debito, ma comunque sia quello che conta oggi è che stiamo parlando che tu non puoi fare deficit. Quindi invece tu in questo modo quel 4-5% che a noi serve, che peraltro stanno già facendo anche i francesi, basterebbero quelli per attuare la parte iniziale del programma. Ecco, quello lo puoi fare con questa mossa intelligente di scomputare gli investimenti pubblici dal calcolo, ed è descritto nel punto numero 8. Dunque i due punti sono 5 banca pubblica e 8 è la parte sul deficit di finanza pubblica. Nel punto 8 del contratto di governo, la sezione più interessante è quella in cui c'è lo scomputo, su cui peraltro Monti, ma anche Perotti e anche altri economisti che comunque noi riconduciamo nell'ambito del pensiero neoliberista, hanno dato si sono dimostrati possibilisti. Ecco. E quindi Cottarelli no, lui è proprio il radicale, ultra radicale, quindi da questo punto di vista lui non lo farà. Ma
prepariamoci al peggio.
La cosa molto interessante è quanto margine avrà Cottarelli di fare per la gestione ordinaria. Viste le sorprese a cui stiamo assistendo, non vorrei che la gestione ordinaria diventi particolarmente straordinaria, per cui nel frattempo faccia cose dannose per il paese.
Speriamo. Ulteriori sospensioni della democrazia.
Esattamente.
Va bene, Alberto, ti ringrazio per questo aggiornamento. Continuiamo a seguire il tema e grazie ancora della tua partecipazione. Ci sentiamo presto.
Grazie Silvia, grazie, buon lavoro.
Ciao, grazie. Abbiamo ascoltato i commenti di Alberto Michalizzi al veto posto dal presidente Mattarella a Paolo Savona come ministro dell'economia di un nuovo nascente governo giallo-verde, che però è stato abortito praticamente sul nascere da questo veto, con le dimissioni anche del formatore incaricato Giuseppe Conte. Vi ricordo anche il sito di Alberto Michalizzi, che è www.albertomichalizzi.com, e anche i suoi video settimanali, sempre molto stringati, puntuali e molto interessanti, che si chiamano Indebitamente, vengono pubblicati in YouTube da Pandora TV. Grazie ancora dell'attenzione, questa era Radio Onda Italiana da Amsterdam con Silvia Terribili, ci risentiamo prossimamente su queste onde. Ciao a tutti.
Io credo nel cemento e costruirò la mia chiesa, perché io credo in Dio e credo in voi, credo nel Partito Comunista e nei Pink Floyd,
avete ascoltato Libera la radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci info@ondaitaliana.org. Consultate il nostro sito web www.ondaitaliana.org.
Zerlen, hat gesagt.